solo negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, avevamo individuato questa nuova rotta che porta non da, come dire, certo si tende a parlare fra paesi, no? La Grecia, la Turchia, l'Albania e l'Italia. Qui si tratta proprio di una rotta specifica, dalla città algerina di Annaba al Sulcis Iglesiente, la zona, insomma, la provincia di Carbonia in Sardegna, con alcuni primi episodi a metà del 2005 fino, diciamo, al boom dell'estate scorsa, dove si sono registrati 2000 sbarchi, e quindi siamo andati a vedere, quindi abbiamo fatto prima tutta la parte giù ad Annaba e poi in Sardegna per verificare le informazioni che trovavamo sulla stampa locale sostanzialmente.
Ma che cosa ha di attraente quella parte della Sardegna che non deve essere particolarmente ricca?
No, oddio, insomma, è una terra bellissima, sicuramente non, come dire, non è una meta d'arrivo lavorativa. Infatti il trend che abbiamo registrato intervistando sia chi partiva che quelli che erano arrivati è assolutamente una terra di transito, già pensata, già vista come tale. Per quale motivo? Semplicemente per una comodità di rotta. In condizioni di tempo buone, con un motore da 40 cavalli, una barchetta in resina da 6 metri, in meno di 8 ore sei in Sardegna.
Tu hai parlato...
Per cui l'obiettivo di tutti i ragazzi algerini che sbarcano in Sardegna sostanzialmente poi è quella di proseguire questo viaggio e arrivare in qualche maniera a Napoli. Perché Napoli? Perché Napoli, la comunità algerina, è molto forte, molto ben radicata, per cui, diciamo, subito offre questa specie di ciambella di salvataggio alla persona, al migrante in viaggio. Tanti altri invece, attraverso un gioco di sponde, puntano in qualche maniera ad arrivare in Corsica in modo da essere in Francia, anche se questo è un po' un percorso che veniva più considerato prima, perché le nuove, insomma, quando c'è Sarkozy al potere, gli algerini sono piuttosto terrorizzati dall'idea di andare in Francia, quindi questa è stata un po' meno battuta negli ultimi tempi, però ovviamente soprattutto all'epoca l'enorme comunità algerina in Francia era un assoluto punto di riferimento.
Tu hai parlato di una tappa sostanzialmente di transito, cos'è in questo momento? Però è una tappa ed è un percorso, per così dire, così tu racconti, che non è governato, per così dire, da racket o da diciamo poteri forti e di sfruttamento, appunto come avviene in altre rotte più tradizionali del commercio di esseri umani. Questo è un fenomeno nuovo, prevedi che sia un preludio a qualcos'altro, oppure cosa hai, qual è la tua sensazione su questo?
Assolutamente corretto quello che dici, cioè siamo di fronte, almeno ci ha molto stupito, soprattutto avendo un po' il parametro, no? Avendone analizzati altri, scherzavamo anche col mio collega algerino praticamente sul concetto un po' veramente di autogestione, cioè sti ragazzi si studiano le condizioni del mare su Google Earth, si studiano dove arrivare, si compra il GPS e vanno, quindi questa è veramente molto autogestita. Temo però che più che diventare un modello sia semplicemente ancora un fattore di temporaneo, cioè già adesso rispetto a quello che mi avevano detto tempo prima ad Annaba, le barche cominciano ad essere tutte uguali, perché sostanzialmente c'è in particolare un fabbricante di barche che le produce e così via. Ti potrei fare altri piccoli esempi, quindi adesso come adesso funziona ancora così, cioè funziona che da un minimo di 8 a un massimo di 20 ragazzi si mettono d'accordo, ognuno mette una quota, si compra la barca per una spesa, ti dico, in totale che arriva sui 5.000 euro e si parte. Temo che però il racket che attraversa tutto il Nord Africa, che attraversa tutte le rotte dei migranti, prima o poi, nel momento in cui questo numero diventasse più significativo, ci metterebbe le mani sopra. E credo che un passaggio determinante in questo senso potrebbe essere quello dei subsahariani, cioè mentre noi valutiamo adesso un fenomeno che per quanto riguarda Annaba e la Sardegna riguarda solo ragazzi nordafricani e algerini, non dimentichiamo che tutta l'Algeria è un enorme contenitore di centinaia di migliaia di ragazzi subsahariani che sono lì in attesa di poter proseguire il viaggio verso l'Europa. Quindi l'idea è che quando questo arriveremo ai grandi numeri, non so come dire, quando cioè il fenomeno diventerà più vasto, temo e credo che le mafie dei migranti ci tenteranno perlomeno di metterci le mani sopra. Per il momento è come dicevi tu, per il momento è davvero il gruppo di persone che si incontra la sera e decide: tentiamo, partiamo, ognuno mette una quota, si compra
E adesso quali cifre? Insomma, questa rotta è stata individuata per la prima volta, segnalata nel 2005. E adesso che tipo di rotta è? Qual è il traffico che c'è?
Allora, guarda, sicuramente, per esempio, vabbè, anche per un fatto di tempo, da settembre ad oggi non si sono registrati se non un paio di sbarchi. Però, per esempio, per farti un'idea, in tutto il 2006 erano arrivate più o meno 1000 persone, solo giugno-luglio 2007 ne sono arrivate 2000.
Quindi una crescita,
trend è assolutamente in crescita.
Significativo. Senti, questo è un aspetto, per così dire, quello dei migranti, no? L'ottica di chi prende, appunto, come dici tu, come racconti, si auto-organizza, guarda su Google Map, compra insieme ad altri la barca. Ma dal punto di vista, diciamo, di chi poi accoglie, tra virgolette, tu parli anche di questo, della reazione, della paura che questa zona della Sardegna diventi una Lampedusa, diciamo così.
Guarda, io devo dire, ci tengo a dirlo, ho trovato veramente dal punto di vista delle istituzioni locali, delle piccole istituzioni sarde, un'umanità incredibile. Cioè, loro si rendono conto del problema, perché il Sulcis è stata una terra veramente colpita quando è finita l'età dell'oro delle miniere, per cui è una terra che sa benissimo cos'è la disoccupazione, sa benissimo cosa vuol dire migrare. Quindi tutti, devo dire veramente tutti, si calano nella mentalità di queste persone e capiscono il dramma che queste persone vivono. Tanto quanto proprio negli ultimi anni si sta sviluppando in quella zona, e ti parlo di Portopino, Sant'Annarresi, Capoteulada, un minimo di circuito di turismo, peraltro, come loro tengono a dire, virtuoso rispetto al nord della Sardegna, che loro definiscono occupato praticamente, perché un turismo ecocompatibile, un turismo di gente interessata anche alle tradizioni locali, e sono da quel punto di vista terrorizzati, perché la mediatizzazione di questo fenomeno, quello che un po' ti dicono tutti come formuletta, è quello: temiamo di diventare la nuova Lampedusa, sostanzialmente. Quindi è stato molto, dal mio punto di vista, molto forte come confronto, perché alla fine erano due disperazioni altrettanto credibili, altrettanto dignitose, perché ad Annaba la situazione è precipitata 5-6 anni fa, quando la Tata, la grande fabbrica di auto indiane, ha chiuso questo enorme stabilimento che aveva giù, e quasi 20.000 persone sono andate per strada. Voi fate un minimo, che una famiglia media algerina ha più o meno 5 figli, per cui vi dà l'idea di una dimensione di nuova povertà disastrosa. E questo è stato il meccanismo sociale che ha innescato le partenze, perché non era un fenomeno molto diffuso ad Annaba. E d'altra parte, di fronte hai questa gente che dopo anni di precariato, dopo anni in cui le fabbriche hanno chiuso, le miniere hanno chiuso, la gente veramente faticava a trovare lavoro e doveva andare al nord per lavorare, comincia piano piano a fatica a crearsi un suo mondo, a crearsi una sua alternativa di sviluppo, e pur capendo veramente a livello umano fino in fondo le motivazioni di questi ragazzi, a sua volta ha le sue paure. Nessuno mi ha mai parlato di aggressioni, l'ordine pubblico, ci vengono a rubare in casa, tutte queste serie di stereotipi, devo dire, non li ho incontrati, per fortuna. Però c'è una legittima, insomma, preoccupazione così di base. E una cosa che ci tengo a dire, perché secondo me è molto interessante, sia il sindaco di Carbonia che altri piccoli sindaci di queste città si stanno impegnando per creare dei canali diretti, perché una cosa che mi ha colpito molto è il sindaco di Carbonia, alla fine è inutile che aspettiamo i governi. Ho contattato il sindaco di Annaba e ho detto: veniamo giù, parliamo, organizziamoci, mettiamoci
d'accordo. Per creare una rete di accoglienza, quindi.
Non solo di accoglienza, anche di sviluppo, perché alla fine il sindaco proponeva, insomma, di andare giù, di vedersi col suo omologo algerino e di dire: allora, tu hai i tuoi problemi, io i miei problemi, cerchiamo di venirci incontro, che secondo me, non lo so, spero che diventi il futuro, certo, delle relazioni
internazionali.
Sono le 11:27, noi salutiamo Cristian Elia, ricordiamo, questo reportage si potrà leggere nel numero che sarà in libreria di Peace Reporter?
Sì, noi siamo un mensile, per cui nel numero di questo mese nelle librerie.